il nostro, ringraziamo ancora il nostro Davide De Niro per aver partecipato alla trasmissione di stasera. A questo punto, se il dio Skype ci dà una mano, noi proveremo a contattarci col nostro critico cinematografico DVD, che se c'è potrebbe darci un segno, considerando che il dio Skype è sempre dalla nostra parte. Dice per esempio, il nostro DVD dice: io ci sono, ma non sento niente. Però ecco, ok, grazie alla tecnologia
e grazie al signore.
Pronto, mi sentite?
Sì, ti sentiamo DVD.
Ti sentiamo forte e chiaro. Charlie 2, ti sentiamo, te lo scrivo anche.
Io non vi sento però.
E parla lo stesso.
Vabbè, allora io parto, vado, poi
vai. Le domande eventuali te
però
le
qui è sempre
scriviamo.
Questo dio di Skype è sempre più contrario evidentemente a questi collegamenti, perché prima sentiva male, poi la settimana scorsa un po' peggio, adesso proprio niente. Sì, leggo, e però adesso allora facciamo tutto, vabbè. Senti,
vai.
Allora, vabbè, però così, madonna santa,
non bestemmiare.
Allora, sul tema della trasmissione, c'è l'indispensabile L'Esorciccio, film del 75 di Ciccio Ingrassia, e
Franco Franchi,
acuto apologo sul nesso tra superstizione, religione. No, non c'era Franco Franchi, perché si erano già scocchiati, come si dice dalle mie parti. E infatti in alcuni punti del film il buon Ciccio lancia delle frecciate al suo ex sodale. Però no, anche lui già era all'epoca della divisione dei due. E poi, allora, film di 75, quindi un film girato in un periodo in cui gli anni caldi del terrorismo, quindi politicamente molto pregno di significati, anche oltre che dal punto di vista sociale. Poi c'è un film che di qualche anno successivo, che chiaramente non arriva certi a quei livelli di profondità, ed è un film inglese, che è Brian di Nazareth.
Ma li supera!
Fatto dai
Monty Python.
Non mi distraete, quindi Brian di Nazareth, che vabbè, sicuramente tutti avrete già visto.
Sì, l'abbiamo visto.
Super esorciccio. No, vabbè. Mi rifiuto di capire così. Certo che parlare da solo è veramente di una tristezza. Io no, secondo me è più bello L'Esorciccio. Brian di Nazareth è normale, cioè è un
no, no, è meraviglioso.
Aspetta, dai,
no, è molto
dai
più bello.
Python. È bello, cioè anche a me piace. Cioè quella sequenza di molto diversa.
Dice un sacco di cazzate.
Chiaramente il film, voi lo sapete, ma è uscito in Italia con più di 10 anni di ritardo rispetto alla produzione. È un film del 79. Purtroppo risente anche un po' della traduzione, perché Monty Python, essendo un gruppo che faceva della satira, dell'umorismo, quindi anche sulle parole, la traduzione un po' ne risente. Però c'è una sequenza, quella lì della, sostanzialmente sto Brian chi è, per chi non l'ha visto, è uno che è nato nella capanna accanto a quella di Nostro Signore, e quindi per tutta la vita sostanzialmente si trova invischiato nelle vicende di Gesù, al suo malgrado, tanto che alla fine viene anche crocifisso
per il sbaglio,
senza che lui sostanzialmente lo volesse. Fa parte a un certo punto di un gruppo terroristico di ebrei che lottano per l'indipendenza, per la liberazione
della Galilea,
della Palestina, dai romani, e deve scrivere una frase in latino sui muri di, non so se era Gerusalemme o quale altra città lì della Galilea, comunque deve scrivere la frase sostanzialmente: romani, andate a casa, Yankee go home. E la scrive in latino, però in latino era Nazareth, dicete?
Sì, Brian il Nazareno.
Comunque deve scrivere questa frase, la scrive in un latino sgrammaticato, che arriva il,
ma qual era la frase esatta?
Di pattuglia, e questa viene di notte, no? E dice: cosa credi di aver scritto? E lui gli dice: Romano è andato a casa. Ah, si scrive così? E praticamente gli dice l'esatta.
Qual era la frase dunque, esatta?
Poi lui scrive: Romani eunt domus, mi sembra. E allora il romano gli dice: no, è romani. E dunque, allora romani cos'è? Vocativo plurale, quindi romanes. Poi andate, imperativo plurale, quindi non eunt, che è indicativo presente plurale, ma ite. E poi moto al luogo, quindi accusativo, invece di domus domum. Quindi per
fatto il classico,
per punizione dovrei scrivere scusa, questa frase scusa, mille volte, non so quante volte su tutta la città. Quindi lui fondamentalmente, cioè, gli occupanti, come spesso accade, di no, ho fatto lo scientifico, andava abbastanza bene in latino, devo dire, infatti ho fatto tutt'altro. E alla fine gli occupanti risultano abbastanza deficienti, insomma. Però quando date delle armi ai deficienti, purtroppo succedono delle cose anche abbastanza spiacevoli, come possono raccontare i nostri fratelliani.
Questa conversazione
dico spiacevoli perché, come sapete, a me non mi piacciono i termini drastici. E io non so che cosa state dicendo.
Ma vuoi parlarci di Almodovar?
Le pernacchie scorreggiano le mie dichiarazioni.
Vuoi parlare di Almodovar?
Allora, ma non c'era un brano musicale prima? Io pensavo a Losing My Religion dei...
Ce l'abbiamo Losing My Religion?
Non ce l'abbiamo Losing My Religion.
Però non sarebbe male Kingdom Come di Tom Verlaine. Però ve lo dico adesso, vado a trovare. Sì, infatti. Allora vado avanti senza intermezzo.
Avanti o brano?
No, mettiamo il brano.
Vero?
Mettiamo il brano, mettiamo gli Arcade
Fire. Mettiamo un brano.
Ok.
Con gli Arcade Fire che ci è stato girato dal nostro pusher musicale Steel Point, che salutiamo insieme a tutta la redazione che vive su internet, insieme a Dan Scapogna, a Olive Greche e a DJ Andrea. Ascoltiamoci l'Arcade Fire, poi torniamo con il nostro esperto di cinema.
A tra poco.
Eccoci di nuovo
in diretta col nostro chiamata terminata. Che è successo?
Ci ha attaccato il telefono
in faccia, niente proprio di meno che il nostro esperto di cinema
occupato.
Con chi stai chiamando? Radio. Da DVD, con chi stai chiamando? Con chi stai chiamando? Guarda che è italiano che utilizzo io.
Ci sei?
Durata conversazione 7 secondi. Poi ci vuole un po' perché il dio Skype carichi. chissà se il nostro DVD.
Dacci un segno. Sentiamo un frigolare di tastiera. Sentiamo un ticchettare.
E non è il DJ Hubris che manda messaggi morse.
Ha messo i tacchi a spillo e sta girando per casa.
Ok, mo sento qualcosina.
Mi sentite?
Sì, sì.
Non sento ancora niente.
Vai, vai, ti sentiamo. Vai.
Pronto?
Vai, raccontaci di questo Almodovar.
Sono di nuovo in onda?
Sì, vai.
Allora vado, eh. Allora.
Almodovar abbiamo detto.
No, però il film più bello di stasera sul tema è. Ah, tra l'altro ve l'ho detto che ho fatto la sede esorcista. Sì, tu.
No, no.
Cos'è che hai fatto?
Forse il dottor Mina non lo sapeva. Comunque, assistente. Cioè, assistevo. No, tu lo sapevi.
No, io non lo sapevo.
No, io sì, io sì.
No, io non lo sapevo. Sono Mina.
Assistevo un esorcista.
E come funzionava?
Salve, dottor Mina, tutti bene? No, vabbè, ma questa è una storia lunga che vi racconterò. Ma come funzionava? C'erano gli indemoniati che andavano esorcizzati. No, ma la storia è lunga, la racconto un'altra volta, perché invece è giusto dedicare questi ultimi quanti minuti? 4, 3, 2, 1, quanti minuti?
Dai,
1 e 10.
Almodovar, che penso pochi conoscano, ingiustamente, addirittura 1 minuto 10, non ce la farò mai. Allora, si chiama L'indiscreto fascino del peccato, il titolo in italiano è fuorviante, è una pessima traduzione, non c'entra niente con il titolo spagnolo che invece entra Tinieblas.
Come?
Che credo che significhi schede di zootecnia o qualcosa del genere. Entre tinieblas, no, non significa quello che ho detto prima, significa tra le tenebre, una cosa del genere. Però è una commedia ed è la storia di questa, di una cantante di flamenco che si chiama Yolanda, che a un certo punto si trova nei guai perché, vabbè, il fidanzato gli è morto di overdose e trova rifugio nel convento madrileno delle Redentrici Umiliate, che sono delle suore che dedite al sadomasochismo, alla droga, alla pornografia, fanno le cose, no? Non so, si chiamano per esempio suor Vipera, suor Squallida, suor Perduta,
suor Manubria,
da tutti.
C'era anche suor Dentona,
sostanzialmente la più suor Manubria, forse se... Dentona, sì, mi sa che c'era anche lei, ma c'erano tutte. Però
alla fine
apparentemente la più sana, santa e savia è questa Yolanda, che sembrava invece quella che insomma doveva essere redenta dalle monache. Ora, di là della, allora, il film del 83 è stato veramente massacrato dalla
critica,
dagli italiani. Perché in originale addirittura dura quasi 2 ore, mentre la versione italiana dura 1 ora e mezza scarsa, una cosa. Alcuni tagli, poi anche la versione italiana è stata doppiata abbastanza male, quindi insomma è stato maltrattato questo film, giustamente, perché secondo me, al di là dell'aspetto iconoclasta, perché
ma di che parlava il film?
Di che parlava? E te l'ho detto, c'è Yolanda, che questa cantante di flamenco, che cerca rifugio perché si trova invischiato in una storia di droga e di morte in questo convento delle redentrici umiliate, e apparentemente dovrebbe essere redenta da queste redentrici, però succedono parecchie cose, insomma. Non c'è una, sì, c'è anche una trama, diciamo, però quello che è importante è la
fotografia,
l'ambiente, le cose che succedono. Però al di là, quello che volevo dire, la fotografia è ottima. Vabbè, è la tipica fotografia almodovariana, piena di colori.
Ricordiamo anche Suore di Menare, mi ha fatto pensare.
Questo non l'ho capito.
No, Suore Menare, quello delle suore scozzesi.
Forse non l'ho voluta capire. Ricordatevi che ho fatto l'assistente esorcista, quindi devo essere un po' in grazia di Dio, se no ancora.
Magdalena.
Filippina. E poi c'è per esempio c'è il prete che dice celebra la messa con la sigaretta in bocca. Comunque non era quello, cioè al di là dell'aspetto iconoclasta che sicuramente c'è, ma può darsi che poi alla fine Almodovar avesse semplicemente quello come obiettivo, però secondo me è troppo interessante l'idea che abbia voluto dare invece una sua lettura dell'impegno cristiano e cattolico, no? Cioè, perché le monache, no? Quello che poi i monaci, insomma, quelli che si chiudono in convento vengono accusati di isolarsi dal mondo, dice, vabbè, comodo stare a cantare l'odio del Signore, ma prova a confrontarti con la vita quotidiana in tutti i problemi.
Senti, hai un minuto.
Fanno a tal punto che arrivano a drogarsi, a dedicarsi alla pornografia, alle cose più.
Hai un minuto. Avresti voluto fare un paragone con Magdalena?
Non è che mi sia piaciuto poi tanto, perché anche quello è un po' come. Cioè, non è che non è. È un bel film, sì, però insomma. Vuoi Magdalena. Metterlo con.
Vuoi metterlo con Magdalene?
No, non c'è paragone. C'è un film bello,
sta parlando di Magdalene.
Ti stupisce di sequenza in sequenza, cioè quando non sai quello che succederà dopo, a livello dell'intreccio, ma anche della costruzione filmica.
Comunque, hai 14 secondi.
Vi saluto e ci vediamo la prossima volta. Se avete bisogno di esorcismi,
ti chiameremo.
Sono qua, prezzi modici e tanti saluti anche agli di Skype. Ciao.
Tante grazie.
Ciao, grazie.
Ci sentiamo la prossima settimana con un altro film, altri due film, altri tre film, altri mille film da farti raccontare.
È stato abbastanza ritmato.
Sì, sì, grande, sì, sì, ci è piaciuto il nostro DVD.
Noi diciamo ritmo, lei sbadiglia.
No, lei che poi ha visto il film di Almodovar.
Entre Tenebras.
E dice che è un bel film.
Dice che è un bel film.
Sì, ci assicura che è un bel film. Quindi possiamo consigliarlo a tutti quanti, a tutti i nostri radioascoltatori. Ma a questo punto, noi prima di tornare, cioè di arrivare alla terza ed ultima parte della trasmissione di stasera, vi facciamo ascoltare un altro brano. Sono i Black Keys con Heavy Soul. E ci vediamo dopo, ci sentiamo dopo. You're coming, come to me. Thoughts of her, don't let me be. Go to the valley, climb the hill. Whatever takes down, you know I will. Hey, my darling, you hear me so, darling. 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 Here I'm calling every home. Been so long since I've been gone. I won't get tired. Straight. I hear her calling, call my name, and I darling, hear me so darling, hear me so darling, hear me so darling, hear me so. Just my color, just my kind, your hear me so. Next to me, heart's on fire, get no sleep, drive all night, no relief. Siamo ascoltati Black Keys. A questo punto noi abbiamo un altro ospite d'eccezione. Stasera dall'aldilà è venuto a trovarci Marcello Creti.
Salve.
Marcello Creti.
In realtà non è Marcello Creti.
No, è Marcello Creti.
È un amico di Marcello Creti.
No.
Sono il portavoce ufficiale.
Ah, il portavoce ufficiale di Marcello Creti.
Scusate, come sai, bene è morto.
Appunto dicevo dall'aldilà. Pensavo che ci stesse chiamando come Moana Pozzi l'altra
sì, settimana. Sì, ma la seduta spiritica purtroppo non è andata bene, quindi sono stato spedito io.
Avevo perso il tabellone luminoso con la monetina sopra.
Esattamente.
Quindi abbiamo qui con noi questa sera il portavoce ufficiale di Marcello Creti.
Inventore, scienziato, scopritore, tuttofare. Praticamente a 13 anni già il primo brevetto.
che cosa? Qual era il brevetto a 13 anni?
Il primo brevetto a 13 anni era quando ricevette in una sorta di autismo un sogno, tutto un bellissimo schema, e in questo schema, mostrato poi a un ingegnere,
che c'era?
Ingegnere Aglioni, praticamente vi riconobbe un cifrario di un telefono collegabile a più linee, poi acquistato dalla Germania perché si era in periodo vicino alla guerra. Poi inventò un telefono cellulare, una macchina per la Marconi terapia, la macchina istantanea Kodak e il tappo avvitabile della Turtel.
Ma coglioni,
infatti, cioè, ma sappiamo anche che Marcello Credo si occupava anche di roba paranormale, cioè
certamente di... perché lui, studiando ad esempio vicino Civita Castellana, c'è tutta una serie di grotte. Lui, vedendo queste grotte, giustamente si domandò: che ci stanno a fare questi buchi in mezzo alla terra?
Forse perché c'era l'acqua, tutte le grotte che scavano.
Assolutamente no. Forse lui ha detto,
i minatori?
Assolutamente no. Lui ha pensato: ok, questi hanno scavato queste grotte, quindi probabilmente c'erano degli ambienti intorno. Che fine hanno fatto questi ambienti se c'è un vallone? Probabilmente erano stati scavati molto tempo prima. E stiamo parlando 15.000-20.000 anni prima di Cristo. Quindi,
questo secondo Creti.
Ovvio. E quindi c'era una civiltà che chiamò Antalidei, che è precedente alla nostra civiltà attuale, molto avanzata, che si collegò mentalmente con Creti dandogli appunto tutti questi brevetti.
Senti, pieno ancocchismo proprio.
No, no, che è ancocchismo? Che è ancocchismo?
Oh, gram ancoc, quello della psicologia, archeologia proibita.
Copiato, copiatissimo.
Anco copiato a Creti.
Copiatissimo a Creti, certo. Perché senti, Creti era avanti a tutti.
Quindi diciamo, si tratta in realtà di una civiltà estinta.
Ovvio, perché scavò talmente tanto che alla fine arrivò un'onda dall'universo che sconvolse tutti i meccanismi terrestri.
Sì, alla Dragon Ball.
Sì, più o meno, il genere è quello. Uccise i dinosauri e questa civiltà appunto degli Antalidei.
No, ok, però fermiamoci un attimo perché qua stiamo andando un po' oltre al tema della serata, no? Ma diciamo, abbiamo parlato un po' del lato onirico, religioso, spirituale. Però ci dica un po' del castello che sappiamo, luogo dove succedevano cose un po' strane, ecco.
Allora,
cosa veniva?
Nella sua intelligenza superiore, che cosa fece Creti? Acquistò un castello e all'interno di questo castello realizzò un laboratorio nel quale si portavano avanti sia esperimenti di fisica per testare tutti quei brevetti che abbiamo detto sopra.
Giapponesi?
No, italiani, acquistati al limite dalla Germania durante la seconda guerra mondiale.
Perché ho saputo che lui anche in sogno gli apparivano delle lingue straniere, tra cui il giapponese.
Sicuramente, lui parlava di tutto, parlava anche il thailandese, se è per questo, con 27 intonazioni differenti. E quindi questo castello, oltre, abbiamo detto, gli esperimenti di fisica, che cosa si facevano? Si facevano ovviamente sedute spiritiche. Perché?
Ma va?
Antalidei, quindi giustamente c'era bisogno della seduta spiritica, quindi oggetti che si materializzavano, lui che cominciava a parlare in lingue straniere, un macello di che non vi fate neanche un'idea. Cose che sono state tutte riprese successivamente da piccoli blasfemi che cercarono di stigmatizzare appunto queste sedute spiritiche, quando in realtà le uniche ufficiali riconosciute anche dalla Chiesa Cattolica sono quelle di Creti.
Bene, ma che fine ha fatto tutto questo?
Tutto ora? Questo ovviamente è stato messo in mano a una nuova setta che voi sicuramente conoscerete.
Noi come settologi,
ovviamente, dal nome
Ergoniani.
Ergoniani, esatto. Dice Iubris che sa tutto, è preparatissimo.
Certo, perché lui è sulla via della redenzione.
Io come dicevo prima, no, perché in realtà...
Perché tu sei il credo di Feccia, è quello che non va in te, figliuolo.
Feccia è un maestro zen che...
È un maestro zen che ha deviato dalla retta via e ora è dedito alla blasfemia.
Ma ne parleremo anche dopo di Feccia.
Ok. E quindi c'è questa setta che nasce nel 36... Nel 36 che cosa succede? Che ovviamente andavano di moda i super uomini e le super donne, e quindi, seguendo l'ideologia dell'ergos, cioè l'energia radiante che governa ogni scienza, venne messa a punto una macchina che serviva a verificare quanto un uomo fosse super, e quindi venne
quando
messa...
non bastava un metro,
no, sai. Assolutamente, perché ricordiamo, abbiamo detto anni 30, super uomini e super donne, quindi con la misura di questo Ergon si poteva accedere a questa setta che prese appunto il nome di Ergoniani.
Qual era il livello minimo di ergonismo dentro di sé?
Cioè... troppo, troppo anche per te, troppo anche per me.
Comunque sembra una storia della Marvel.
No.
Dobbiamo dirlo, eh. Ci dica almeno qualcosa di più di segreto, non so, i riti, sono a base orgiastica, si assumono droghe.
Non si può dire nulla di tutto ciò.
Vi mettete i cappucci?
Non si può dire nulla.
Leggete la Waller ad oro?
Assolutamente non si può dire. Se è setta segreta, è segreta nei riti.
Vi basate anche un po' come gira il riporto di Schifani?
Non si può dire.
Che non ne ha più, quindi.
Al limite vi posso dire che Creti era amichissimo, ma proprio strettissimo, con Titor.
No. Sì. C'è un certo filo rosso,
cioè, che... John Titor, dici, quello che cercava un pezzo del computer IBM,
ovviamente,
perché serviva per eliminare un bug in un computer futuro e che predisse i pezzi della storia americana comparendo precisamente su internet dal 1990 al 2000?
Ovvio, perché Titor, essendo amico di Creti, era un illuminato, quindi quando ritornò dal futuro al passato venne contattato dal nostro appunto maestro, che lo aiutò nella sua ricerca.
Ma tu conosci sto Titor?
Mai sentito.
Ma manco io, guarda.
Perché siete blasfemi.
Siamo blasfemi. Siamo blasfemi tanto che mandiamo un brano dei Nirvana.
Jesus on the one before a new earth day.
Day.
Don't expect me to die.
ricordate la parabola della pecorella smarrita? Ebbene, era una bufala. Cioè, la pecora era una pecora, ma la storia era una bufala. Infatti il pastore non l'aveva mica smarrita, bensì se l'era mangiata, ma tirò su tutto sto caso perché era assicurato contro il furto.
San Paolo era un pagano che si chiamava Saulo, ma sta scritto che si convertì sulla via di Damasco. Sulla via di Damasco. In realtà pochi sanno che egli, invece di andare a Damasco, lesse male il segnale stradale e si ritrovò nel paesino di Tabasco. La fame sopraggiungeva e così entrò nell'antica bettola La Combriccola del Tabasco, dove poté gustare le famose penne all'arrabbiata più piccanti del mondo. Da lì le allucinazioni e la cecità di 3 giorni, perché dopo aver mangiato con le mani, al tempo le forchette non erano ancora nate, si strofinò per sbaglio le mani piene di tabasco sugli occhi e anche in altre parti del corpo.
Quando Filippo il Bello diede il famoso schiaffo a Bonifacio VII, fonti ufficiose rivelano che il Santo Padre abbia risposto: ma che cazzo fai, memeni?
Comunque Bonifacio era ottavo.
Il primo giubileo risale al 1300 e fu istituito da Bonifacio IX, per intenderci quello che pigliava gli schiaffi. Però le autorità della Chiesa, finito il giubileo, non apprezzarono l'esito della rassegna, poiché non erano ancora state inventate spillette e magliette coi disegni e le scritte, e con quel giubileo la Chiesa non aveva fatto una lira.
Carlo III non aveva molto in simpatia all'ordine dei gesuiti, colpevole secondo lui di dominare la politica della Chiesa e di traviare gli indiani d'America per i propri scopi. Il suo odio verso l'ordine era così vasto che quando un giorno il suo consigliere Lucano Lugatto gli chiese: come sta oggi, sire? Egli ebbe a rispondergli: tutto a posto e niente in ordine.
Non molti a corte credevano che Giovanna d'Arco fosse l'inviata di Dio. Non aveva neanche l'auricolare e il microfono, ma era comunque più credibile di un'inviata di studio aperto. Pare però che ella dimostrò di essere la prescelta. Infatti, entrando a palazzo, riconobbe subito il delfino che non aveva mai visto prima, il quale si era confuso tra i suoi dignitari, e sorridendogli gli esclamò: «Bella Flipper!»
Il 31 ottobre 1517 Lutero affisse le 95 tesi sulla porta della cattedrale di Wittenberg. Pare che il titolo del foglio fosse «Alcuni annunci brevissimi». Per rimanere sempre in tema, abbiamo stasera un ospite che è una bestia di Satana, viene da Verona e ha fatto parte di una setta satanica. Si chiama Giuliano Vamarsche. Allora, che facevate voi bestie di Satana, eh?
Innanzitutto, grazie all'invito di DJ Tore. Diciamo che nella nostra setta io ad esempio ero addetto alla cucina.
Che cosa facevate?
Facevamo primi, secondi, giovedì gnocchi, venerdì pesce.
Sì, ho capito, domenica lasagna, ma in particolare...
Beh, in particolare io avevo imparato a cucinare il couscous, qualche piatto messicano.
Ah, ma ho capito, ma i sacrifici li facevate?
Ma no, ma voilà, ma che sacrifici, mangiavamo come maiali. Giusto Pierone, poverino, a volte evitava di mangiare il dolce anche se era golosissimo di cioccolata, perché stava a dieta.
Oh, voi che bestemmio, mi dici che facevate con le vittime?
Ah, con le vittime, vuoi sapere che facevamo con le vittime? Questo vuoi sapere, quello che facevamo noi con le vittime. Quello che facevamo?
Sì, sì, voi con le vittime. Sì.
Vabbè, Schoschmel, le rapivamo, le violentavamo, le torturavamo, le ammazzavamo. Però prima di ammazzarle le facevamo mangiare con noi. Sempre a volte gli preparavo gli straccetti con la rucola che io ci metto un po' di vino bianco, oppure il ragù di cinghiale che mi ha insegnato mia nonna a farlo con un segreto di famiglia che sarebbe, adesso te lo dico quale sarebbe, il saluto di famiglia di mia nonna.
Sì, vabbè, ho capito. Dai, ringraziamo Giuliano Vamarche. Chiedo alla produzione, per piacere, di mandatemi la prossima volta qualcuno di decente. Non proprio il boy.
E scendiamo di mia nonna.
Ma manco,
sì,
sì,
fatto,
sì, ho capito. Ma manco,
nonna,
ma manco sto coglione. Dai, dai.
Siamo in chiusura. Siamo in chiusura e consigliamo in questa puntata spirituale di 2.0, che ha visto la nostra risurrezione come illuminati sulla via di Damasco o sulla via di Tabasco, come il San Paolo di Gioia Andrea. E vogliamo consigliare una lettura che può alleviare le vostre pene e redimervi e darvi un po' di luce anche a voi. Questa lettura è Franz di Altan. Franz di Altan è una storia bellissima, la biografia di San Francesco, scritta e disegnata totalmente e interamente da Altan, il fumettista, forse voi tutti conoscerete. E la storia di Franz è bellissima, cioè questo giovine umbro, come originario umbro anche il nostro autore,
no, Amedeo Minghi, tutti e due gli autori,
e Mario da Catania. Come, non so, i nostri ascoltatori umbri, come anche
certo.
Sono ascoltatori, non sono autori. Anche se dice di venire da Catania, in realtà è umbro.
No, in realtà è umbro, sì.
Umbro di Foligno.
Di Foligno.
E ve lo consiglio a tutti, perché questa storia di San Francesco ci spiega veramente perché, qual era la luce che inseguiva San Francesco e la forza che era in lui e che lo muoveva per diventare quello che poi è diventato, la voglia di diventare famoso, e non solo ad Assisi, anche in tutto il resto del mondo. Ed è un fumetto assurdo, allucinante, poi con tutta questo horror vacui di Altan che riempie le pagine di cose, di commenti, di battute in fulignese, in genovese, in tutte le lingue del mondo. Bellissima la scena, che l'unica che vi descrivo. C'è Caputo, che era il braccio destro, la guardia armata di Franz, che era il nostro Francesco, e mentre Francesco sta lì per la campagna come un figlio dei fiori che guarda gli alberi, raccoglie i fiorellini, cerca di parlare con gli uccelli e gli canta Frère Jacques, dormez-vous, e loro non gli rispondono, e lui si incazza perché non gli rispondono mai. A un certo punto incontrano un cane che era scappato da una bambina. Anzi no, la bambina aveva mandato il cane in cerca di aiuto perché gli era morto il padre e la madre dentro la casa. E c'è questo cane che va a cercare aiuto e San Francesco lo scambia per un lupo, lo fa bastonare a morte dal suo aiutante Caputo. E poi gli fa mettere sopra una lapide con scritto: adesso scriviamo una storia, diciamo che l'ho redento e ci ho parlato. Caputo dice: ma come è redento? L'abbiamo ammazzato come un cane, per l'appunto. Sì, ma questo lo sappiamo io e te. La storia invece non possiamo dire questa cosa. Noi, io diverrò famoso perché ho redento il cane. E di avventura in avventura arriva fino a Roma, poi torna a Gubbio, parte per le crociate, torna dalle crociate, tutto per diventare famoso, finché Sant'Antonio da Padova, un portoghese, che sembra io, voi sapevate che Sant'Antonio da Padova era portoghese? Sì, ci fanno
Splin no, lo sa perché Splin sa tutto a riguardo.
Sant'Antonio Padova prende il posto di San Francesco, che era molto più astuto, e lo manda in Siria. E la storia si conclude con San Francesco che naufraga e arriva in Dalmazia invece che in Siria. Incontra dei pastori dalmati che gli fanno le lodi, gli tessono le lodi di Sant'Antonio da Padova, che l'aveva spinto lì. E dicono: Sant'Antonio Padova in fondo è molto più figo, perché c'ha una divisa con un cappuccio molto più figa della sua, e poi comunque calma il mare, parla con gli animali, lui sì, parla con i pesci, anche se i pesci fondamentalmente non gliene frega niente di andare in paradiso. E San Francesco, preso dal rosicume, decide di tornare in Italia, e lì si interrompe la storia. Il fumetto è del 76 e ve lo consiglio a tutti, è uscito credo con una raccolta di un giornale che non, di cui non faremo il nome, però penso che in qualsiasi libreria cattolica, penso da parte di San Pietro, potete trovarlo.
Tante grazie a DJ Ubris per questa recensione di questo libro di Altan. Io vi lascio un attimo con due notizie, con due lo sapevate che riguardo a questo speciale che abbiamo fatto stasera. Lo sapevate che gli antichi Maya non praticavano sacrifici umani a scopo rituale, ma lo facevano per distinguersi dagli Aztechi, che li praticavano invece per copiare i Maya, credendo che loro li facessero a scopo rituale, mentre i Maya ufficialmente li facevano solo perché, a detta loro, la multa per divieto di sosta non era ancora stata introdotta nel regno Maya, quindi in qualche maniera si doveva rimediare. Ai tempi dei Romani si praticava un particolare rito per venerare Gepponio, dio della dissolutezza sfrenata e totalmente disinibita, al punto che certi giovani devono farvi le pere di Zabaione. Il rito cosiddetto purificatorio avveniva una volta all'anno, il 16 aprile, e consisteva nell'astenersi da orge, sbornie e lotte nel fango di femmine seminude per almeno 23 minuti. Pare che gli adepti di Gepponio soffrissero particolarmente in quei 23 minuti l'anno. Fortunatamente la chiesa spazzò via tutto tranne le orge, una piaga della quale la nostra società soffre ancora. Lo sapevate che nel Vangelo apocrifo attribuito a San Gennaro non si riesce a leggere un cazzo perché c'è tutto il sangue sciolto sopra? La religione più maldestra del mondo è praticata dagli aborigeni dell'Australia nord-meridionale. Questa religione prevede che chiunque non riesca ad aprirsi la porta di casa tenendo due pesantissime buste della spesa in una mano destra e avendo le chiavi della tasca destra nei pantaloni sia inviso agli dèi e quindi da iscacciare con infamia dalla comunità. Per accedere al sacerdozio bisogna riuscire ad aprire la porta di casa tenendo due buste della spesa in una mano, un sintetizzatore nell'altra e le chiavi nella tasca interna della giacca. Lo sapevate che, leggendo i quattro Vangeli uno di seguito all'altro, sembra che parlino sempre di una persona diversa, quindi è meglio farseli spiegare di persona da un prete, a meno che non si abbiano dei bambini piccoli, in quel caso è consigliabile una telefonata. Ringraziamo tutti i nostri ascoltatori, ringraziamo la nostra redazione online e ringraziamo anche il nostro amico Feccia che ci ha passato una cosa bellissima che il nostro screen andrà a leggere.
L'haiku. L'haiku è un componimento poetico, una brevissima poesia formata solo da tre versi, una poesia di concentrazione, ha caratteristiche molto precise. L'haiku classico, i versi sono formati da un numero preciso di sillabe. Il primo verso contiene 5 sillabe, il secondo 7, il terzo di nuovo 5. Un totale quindi di 17 sillabe. All'origine i contenuti dell'haiku erano la natura, i sentimenti, le emozioni nei confronti della natura. Ma oggi si scrivono haiku, il cui contenuto può spaziare ovunque, come ben si noterà da quello che leggerò ora. Se cerco un senso, cago pillole di zen, marrone denso.
E ringraziamo il nostro amico Feccia,
maestro immaginario Feccia Zen,
per questo suo componimento, per questa pillola di sapere.
Tra questa, tra il De Niro ospite, il Don Giustilli che salutiamo
calorosamente,
una puntata forse meno pimpante delle altre volte,
scoppiettante,
meno arzilla, ma sicuramente più profonda. Spero che vi è arrivata dritta nel vostro cuore.
Sto cominciando a parlare come il Papa.
A piangere, mi sta credo che possiamo salutare.
Sì, salutiamo tutti. Salutiamo tutti, ringraziamo tutti. Vi lasciamo con una cover di Redemption Song di Johnny Cash. E alla prossima. Ciao.
Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs.
Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Old pirates, yes they rob I, sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We got to fulfill the book. So won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever had, redemption songs. All I ever had, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.